Nella seconda metà degli anni 60, il tentativo di secessione del Biafra dalla Nigeria scatenò una sanguinosa guerra civile e una devastante carestia che fecero oltre 1 milione di vittime. Quelle immagini scossero l'opinione pubblica mondiale come non era mai avvenuto prima di allora, ma mentre la Croce Rossa si prodigava per soccorrere le vittime del conflitto, in gran parte civili, l'industria bellica svizzera forniva illegalmente materiale bellico al regime nigeriano. L'ambasciatore svizzero Lagos inviò a Berna un rapporto confidenziale dove confermava i peggiori sospetti. Il Consiglio federale attese però ben 5 mesi prima di intervenire. Quel documento è ora stato reso pubblico grazie all'iniziativa del Centro di Ricerca dei Documenti Diplomatici Svizzeri. Raniero Frattini ha intervistato il direttore del centro, lo storico Sascha Zala.
Il 12 giugno 1968, esattamente 50 anni fa, l'ambasciatore svizzero in Nigeria scrive a Berna informando che ora ha delle prove inconfutabili che dei cannoni della Burle sono in Nigeria e vengono utilizzati nella guerra civile. Già da 2 anni c'erano diversi indizi che mostravano la presenza di cannoni svizzeri nel contesto appunto della guerra civile, e quindi abbiamo preso dalle nostre ricerche questi documenti, li abbiamo presentati ora in un dossier che è online sul sito dodis.ch, proprio per mostrare come funzionata questa crisi.
Nel rapporto dell'ambasciatore svizzero in Nigeria si accennava ai pericoli che potevano derivare per l'immagine della Svizzera il fatto che la Oerlikon Burle avesse esportato dei cannoni verso la Nigeria, e questi cannoni servirono proprio per sparare sulla Croce Rossa.
Effettivamente c'è questo aspetto quasi cinico dei cannoni svizzeri che sparano sugli aerei svizzeri, e questo è sicuramente uno dei danni maggiori dal punto di vista della politica estera. Va tenuto presente che anche grazie alla mediatizzazione di questa crisi, si tratta di una delle prime grosse crisi umanitarie che è presente nei media planetari, quindi il ruolo della televisione, che proprio in questi anni entra praticamente in tutte le case, è fondamentale anche per creare questo senso di solidarietà per questa crisi del Biafra. Quindi abbiamo una situazione paradossale: mentre la popolazione svizzera cerca soldi e fa delle collette per aiutare questi bambini del Biafra, d'altro canto ci sono i cannoni della Burle che sparano su aerei della Croce Rossa svizzera.
Come ha reagito il governo federale all'epoca? E quali conseguenze ne ha tratto poi in seguito e anche ai nostri giorni?
Il problema è molto complesso e possiamo dire che ci sono due poli. C'è un polo che è situato piuttosto negli ambienti diplomatici, quindi il Ministero degli Affari Esteri, che tradizionalmente è restio e contrario all'esportazione di armi. L'esportazione di armi creano problemi internazionali, creano una brutta immagine della Svizzera, soprattutto quando vanno anche contro degli embarghi, per esempio delle Nazioni Unite. Quindi da questi ambienti c'è sempre una posizione critica, e che tradizionalmente, forse anche nel contesto della Seconda Guerra Mondiale, mostra dove ci sono dei pericoli per queste esportazioni. D'altro canto c'è un polo che è quello legato all'economia, all'industria, quindi chi viene dal Dipartimento dell'Economia principalmente, e poi soprattutto al Dipartimento Militare, che invece sono dei grandi promotori dell'esportazione di armi. Non sono soltanto elementi d'ordine ed economico a giocare un ruolo, c'entra anche nel contesto della Guerra Fredda la necessità per il paese neutrale di avere una propria industria degli armamenti forte e anche florida, proprio per assicurare la possibilità quasi autarchica di armare l'esercito svizzero. Quindi la politica del Consiglio federale, tradizionalmente, questo già durante la Seconda Guerra Mondiale, è una politica zigzag fra una posizione piuttosto restia all'esportazione di armi a una invece molto più larga, e fra questi due poli si muove ancora oggigiorno.
In questo caso specifico stiamo parlando della Nigeria e del Biafra, ma in quegli anni la Oerlikon Burle era messa sotto accusa anche perché stava esportando materiale bellico in altri paesi che stavano vivendo dei conflitti.
In effetti Burle aveva esportato armi verso Israele, verso l'Egitto, verso l'Arabia Saudita, il Libano, la Malesia e soprattutto l'Africa del Sud. E con questo scandalo in Nigeria, che è la punta dell'iceberg, saltarono fuori queste dichiarazioni di non riesportazioni falsificate. Vale a dire che Burle aggirava la politica del Consiglio federale che vietava l'esportazione di armi in paesi in guerra con delle dichiarazioni di esportazione in paesi terzi, e questi dovevano certificare che le armi svizzere non sarebbero state esportate in altri paesi. E questa è la ragione per la quale anche poi Burle venne condannato dal Tribunale federale.
Venne condannato però con la condizionale, cioè nel senso non dovette mai scontare la pena.
Effettivamente il giudizio del Tribunale federale fu molto clemente, ma comunque fu un'accusa chiara che c'era colpevolezza, e questa ebbe poi delle ripercussioni molto forti a livello politico. Se pensiamo che nel 1972 venne inoltrata questa iniziativa per il divieto dell'esportazione di armi, e questa venne rigettata dal popolo di scarsa misura col 49,7% dei votanti. Quindi questa iniziativa, che mirava a un controllo totale del divieto dell'esportazione di armi, quasi quasi passò proprio sulla scia di questo scandalo. Quindi se è vero che la sentenza fu molto clemente, è anche vero che fu un terremoto politico.
Sacha Zala, questo dimostra che all'epoca le norme vigenti erano inadeguate. Nel frattempo sono intervenute molte migliorie, però anche un caso recente, quello dell'esportazione dei prodotti chimici verso la Siria, dimostra che tuttora esiste un problema di controllo.
C'è un problema di controllo che però è strutturale. Infatti, anche con questo documento del 12 giugno del 1968, vediamo come l'ambasciatore di Svizzera in Nigeria si vede quasi costretto a fare il detective, cosa che non è il suo ruolo, e soltanto grazie alle informazioni che riceve da un attaché militare britannico che riesce anche poi a avere queste informazioni. E qui rimane un certo dubbio di fondo se addirittura certi ambienti all'interno del Dipartimento militare non fossero al corrente di queste pratiche di Burle, o che addirittura avessero dato a Burle idee come riuscire a raggirare la politica ufficiale del Consiglio federale.